Lei ha sottolineato più volte del fatto mentale, delle emozioni.
Sì.
Io appartengo a quelle persone che hanno avuto il problema dell'assetto mentale, perché, a parte che noi viviamo già in una cultura dove certi sentimenti, ma nella mia famiglia in assoluto, la mia salvezza è stata, non avendo la possibilità di percepire le mie emozioni, quello che a un certo punto il mio corpo mi ha detto davanti a certe prove molto difficili della vita. Per cui mi chiedevo se dobbiamo sempre parlare solamente di qualcosa di così mentale.
Poi dopo le rispondo, certamente.
Complimenti ai relatori per le loro esposizioni molto interessanti, molto belle. In particolare volevo porre una questione al professor Roccato. Ho trovato molto interessante questa sua tesi che l'emozione in quanto tale è adeguata, quindi non è mai inadeguata. E trovo questo differente, ad esempio, da alcuni teorici, diciamo, delle emozioni inadeguate, come Albert Ellis. Quindi penso che lei abbia condotto una critica di queste teorie, veramente trovo molto interessante, ecco, come la pone, cioè una questione di gestione dell'emozione negativa, che la fa diventare qualcosa di adeguato alla personalità. Molto interessante.
Grazie.
Salve, senta, volevo porre anch'io una domanda e mi stavo chiedendo appunto come mai c'è tutta questa come dire, posizione difensiva nei confronti dell'invidia, che viene continuamente spiegata, motivata e giustificata come se fosse una cosa sempre negativa. E in realtà può essere vista in un'altra ottica, però questa cosa non è molto diffusa, state tentando un po' voi di ribaltare questo senso, probabilmente, o con questo convegno, con quello che succederà in seguito, potrebbe essere presa semplicemente come dire, una situazione di emulazione, per cui vengono prefigurati dei modelli al di fuori di noi che, sviluppando certe caratteristiche, certi talenti personali, realizzano alcune cose che noi poi appunto possiamo riconoscere e riconoscere come somiglianti a qualcosa che abbiamo anche noi, che potremmo anche potenziare e quindi arrivare dove loro sono arrivati. Quindi è una cosa, tutto sommato, che volendo si potrebbe vedere anche come stimolante, come positiva. Mi stavo chiedendo dove e quando è cominciato la connotazione solo negativa dell'invidia. Cioè perché noi consideriamo questo sentimento solo con caratteristiche negative, per cui ce ne vergogniamo, non la mettiamo, eccetera, eccetera.
Ripeta che non sentivo.
Allora, io sono un medico. Allora, lui ha fatto l'esempio del cinghiale. In quel momento lì, l'organismo reagisce come una reazione all'istinto di sopravvivenza. Cioè, si innescano dei meccanismi chimici e biochimici, quale l'adrenalina, che ti fa pronta. Cioè, questo è l'istinto di sopravvivenza, che poi può essere più o meno aberrante se non è controllato.
Integrato, direi.
Integrato
non controllato.
E controllato.
Integrato. Sì, certo, sì.
Salve, sono qui.
Dov'è? Eccola.
Ascolti, io se ascoltandovi appunto, mi viene sempre in mente che alla base della persona invidiosa, cioè colui che non riesce a gestirla, ci sia sempre un'autostima molto molto bassa di sé.
Spesso, non sempre, sì, buono. Autostima,
quindi
sì.
Volevo chiedervi come si può lavorare su questo.
Cominciamo a rispondere perché qua facciamo un nuovo convegno. Vuoi dire tu?
No, parti pure. Sì.
Allora, grazie di queste belle domande, tutte quante molto presenti. E poi dopo anche voi, adesso rispondo, se no poi dopo sono troppe. Allora, sull'assetto mentale dell'invidia e il corpo ha detto delle cose. Certo, io ho pubblicato un articolo lungo delle cose che vengo a dirvi che è in internet. Se volete vi do l'indirizzo, che è questo, così andate a vedervelo. Sì, chi vuole, www.psychomedia.ch. Aspetta un momento che la signora sta... Ecco, psychomedia.it/, e poi lì ve lo trovate voi, c'ho tutto, ma ci metto mezz'ora a dirvi, neuro-amp/98-99-6, divento scemo a dirvelo, la trovate lì sopra, no? Ecco, dove ci sono anche degli altri miei articoli, fra cui due sugli attacchi di panico, che magari vi piacerà. Ecco, allora il corpo, le emozioni hanno tante valenze, fra cui quelle corporee, giustamente, no? Io le ho descritte per la paura, non sono stato esatto, stavo descrivendo lo spavento, che è diversa dalla paura. Vabbè, non si può dire tutto in 3 minuti, dai, ecco. Allora, certamente il corpo è fondamentale, ma non perché mi dice delle cose soltanto, perché esiste, è attivo, è l'organismo psicobiologico che si attiva tutto intero, giusto? E nel mentre che si attiva, cioè si attiva perché c'è stato, parlo delle emozioni, perché c'è stato un segnale, accadimento nella realtà. L'organismo psicobiologico coglie in un istante il significato relazionale fra la realtà e sé, se è la realtà di quell'avvenimento, e immediatamente, nel mentre che coglie, si attiva a dare una risposta. Quell'attivazione è psicocorporea, corpo psichica, psicocorporea, e quindi il corpo dice moltissimissime cose, non solo molte, pienamente d'accordo. Le ho risposto abbastanza? Ecco. L'emozione adeguata, mai inadeguata, giusto. Io in un altro scritto ho scritto l'emozione incorniciato a mezza pagina, bla 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 bla, per cui possiamo dire che, 2 punti, mezza pagina, incorniciato, l'emozione ha sempre ragione. E poi andavo avanti col mio discorso. E l'emozione ha sempre ragione se noi consideriamo che l'emozione è un accadimento che è soggettivo. Dal punto di vista soggettivo ha ragione, magari obiettivamente no. Il drogato che ha perso la bustina di droga è disperato perché ha perso qualcosa di buono. Obiettivamente ha perso un veleno e quindi è meglio. Soggettivamente ha perso qualcosa di buono e lui è disperato e l'emozione ha ragione a dirgli che per lui soggettivamente quella perdita è un qualche cosa, e quel dolore mentale gli segnala la perdita è qualcosa di buono per lui. Okay? Quindi l'emozione ha sempre ragione perché l'emozione è soggettiva. Quindi che ne so, quando ci si sente tutt'uno per la patria, che il cuore vibrante, le bandiere che sventolano nel cielo, l'emozione è vera, l'emozione non dice che il nazismo è una bella roba, dice che è proprio una realizzazione del sé, sentirsi parte di un tutto soggettivamente. Se quel tutto poi è una sciagura, lo vedo con altre emozioni e con altre cognizioni, ok? Quindi può esserci qualcosa di sentito come buono soggettivamente che obiettivamente può essere brutto, orrendo, infame, tremendissimo, capito? Ecco, ha sempre ragione sul piano soggettivo. Allora, perché c'è una posizione così difensiva verso l'invidia? Da sempre, da quando è stato? Da sempre, perché si è sempre confuso reazione e gestione dell'emozione con l'emozione stessa. E sono processi rapidissimi, velocissimi, per cui sono stati presi per un tutt'uno, ma non sono un tutt'uno. Adesso si sa tanto anche di neurofisiologia, no, c'è tutto il sistema limbico che si collega con le aree prefrontali mediali e poi con le aree prefrontali e frontali, dove c'è tutta l'integrazione di reazioni immediate che sono strutturazioni di eventi psichici molto interessanti, molto belle, non ve lo dico. le aree cieche del sé. La nostra società è altissimamente competitiva. Si insegna la competitività, si esige la competitività, si disprezza chi si sottrae o chi non è adeguato nella competitività. E dici, caspita, viene coltivata l'esperienza invidiosa. Sì, l'invidia è una delle emozioni meno riconosciute da parte dei genitori verso i figli. I bambini e i ragazzini non sono aiutati a riconoscere l'invidia, a riconoscere l'invidia come emozione e a riconoscere i modi che loro adottano per affrontarla e per gestirla. Allora, se c'è un bambino che sente sistematicamente che, poniamo, il dolore depressivo non viene riconosciuto dagli adulti, lui costruirà un'area cieca del sé. Lui vivrà le esperienze di perdita di cose buone, percepirà dolore depressivo, ma non le mentalizzerà. Avrà il corpo che reagisce adeguatamente, cioè che vive adeguatamente l'emozione perdita di qualcosa di buono, non la riconoscerà e sentirà un disagio senza nome che non sa che cosa sia. L'invidia e il dolore mentale depressivo sono i due dolori mentali per cui la nostra cultura non dà aiuto, meno di tutti dà aiuto ai bambini. Si costruiscono delle aree cieche del sé. Gli attacchi di panico, detto en passant, sono strutturati sulla base di un analfabetismo emozionale. Cioè uno vive le emozioni, non le riconosce, vive i processi fisici dell'emozione, li interpreta come, li mette insieme, li integra in una figura intera che è sanitaria. Perché è il modello di integrazione che ha in mente e non emozionale. Non si accorge che è un'emozione e dice aiuto, sto morendo e magari c'ha solo un batticuore perché sta vivendo un'emozione che comporta il batticuore. Ecco, allora nella cultura nostra c'è un'epidemia di attacchi di panico proprio perché c'è una incultura, una non cultura rispetto alle emozioni. L'emozione invidia fra tutte è una delle più maltrattate. Allora la collega medico diceva le cose così, integrazione più che controllo, l'autostima, certo, che ha a che fare con l'invidia, se io sono calimero, brutto, piccolo e nero, sono depresso, no? Se poi divento tutto bianco, gli altri comprano più Ava, ah no, com'era? Non era così la storia, però un pochino ci assomigliava.
Ma le domande mi hanno stimolato molto, poi mi veniva in mente ieri anche la lezione del professor Crepé che entra dentro anche alcune domande che sono state fatte oggi. Guardavo il quadro dei Caracci e pensavo, in fondo perché Remo ha fatto il salto? Poteva non farlo e rimanere invidioso, quindi ha dato al corpo una spinta senza pensare. Questo è legato al fatto del corpo. La domanda è molto giusta. Perché io vi ho fatto fare alcuni piccoli esercizi che poi in aula durano una settimana, quando facciamo un percorso di autoconsapevolezza sulla creatività, questo gioco dei sensi dura un giorno intero, perché proprio vogliamo ragionare insieme sul fatto di come sia importante recuperare questo tema dei sensi. Facevamo una riflessione ultimamente che a parte la vista, che ha avuto in questi ultimi 20 anni, è stata una cosa dirompente, televisione, internet, gli altri, l'olfatto, il gusto e il tatto, li abbiamo messi da parte, cioè tutti quanti odoriamo, cioè facciamo lo stesso odore, i cibi che mettiamo in bocca hanno quasi tutti lo stesso sapore e facciamo fatica a volte a toccarci fortemente. C'è un libro di Desmond Morris, L'uomo e i suoi gesti, molto bello, forse introvabile, non l'ha ristampato, come tutti i libri molto belli, che fa capire come ci sia questo aspetto evolutivo dell'uso del corpo sia così complicato. Ho letto ultimamente, ve lo dico perché è una saga molto venduta nel mondo, soprattutto in America Latina e in Spagna, un'autrice che si chiama François Auel, che è una che ha fatto la casalinga per 50 anni, poi aveva la passione dell'antropologia e ha scritto un libro che è abbastanza semplice, ma è un libro più da adolescente, che si chiama Ayla, la figlia della terra, che ha avuto una grandissima vendita, che però ha alcune intuizioni straordinarie che mi hanno colpito moltissimo, che l'educazione si trasmetteva ai figli senza il verbo, senza il linguaggio. Cioè le persone sapevano già che cosa fare perché non c'era tutto quel passaggio culturale. Perché dico questo? Perché il tema del corpo, quando ho fatto fare il piccolo esempio, guardatevi in modo torvo, il corpo dà dei segnali straordinari, cioè che ci danno la possibilità anche di percepire l'altro in anticipo. Purtroppo non siamo abituati più. Se leggete quel libro vi accorgete che lei si accorge dell'altro molto prima. Perché? Perché c'è una grandissima dispersione. E anche nell'individuare l'invidioso, il sentimento, il fatto che il corpo non abbia più questa potenza che aveva una volta, è un fatto molto importante. Non solo, però, il corpo dà anche dei segnali. Perché l'invidia, al di là che possa essere gestita o non gestita, e Crepé ieri diceva che è uno dei temi importanti da mettere al centro anche di queste riflessioni di questi giorni, il tema educativo. Dopo ci tornerò perché è importante. Però il corpo poi dà dei segnali anche rispetto all'invidia che sono incontrollabili, perché quando uno è invidioso sta male, pur non volendolo di notte, cioè nel senso che è il suo corpo che gli dà queste reazioni. Qui subentra certamente la questione, quindi è un fatto anche proprio fisico, cioè un fatto che, di sopravvivenza che ti stia. Però qui entra sicuramente la questione educativa, perché ha ragione Paolo. Qui rispetto a tutti questi, chiamiamoli o vizi capitali o queste emozioni, io sono abbastanza dell'idea che le emozioni vanno vissute, è normale che sia così, perché succede
anche se non lo vogliamo.
Però,
no?
Provate a pensare rispetto all'invidia, all'educazione che viene dato a un bambino, cioè ai nostri figli, cioè a quello che, ai messaggi che noi lanciamo rispetto alla questione dell'invidia. Ha fatto bene Paolo a fare il passaggio sulla società competitiva, il raggiungimento del successo. Io ho fatto riferimento a Tocqueville, cioè al fatto che una società di questo genere ha spostato il paradigma dell'invidia da un altro punto di vista. Però se noi non educhiamo in partenza già il bambino al fatto che se l'altro ha, tu puoi avere anche dell'altro, e non è l'oggetto, e non è il raggiungimento del successo, e allora qui l'invidia poi assume delle dimensioni differenti e diventa anche, l'ho fatto apposta prima il passaggio, un'invidia sociale. Ultima cosa, l'autostima. Certo, pensate che tutti quanti noi impariamo a dipingere i primi 2-3 anni, fino alle medie, alle elementari, no, forse fino all'asilo. Poi cosa succede? Che se vostro figlio non disegna bene un cavallo e lo fa male, tutti quanti voi gli dite: tu non sei capace di disegnare. Cioè, nel senso, spesso succede questa cosa. Nel senso, se tu non sei capace di una cosa, non è che tu dici: adesso tu stai esprimendo col disegno, col segno, col colore, un'emozione che non è forma, e quindi sei bravo. E come anche la difficoltà, spesso, in modo serio, di dire sei bravo a tuo figlio perché fa delle cose giuste. Cioè, io ho avuto diversi ragazzi in aula facendo queste cose che dicevano: mio padre non mi ha mai detto che sono bravo in 20 anni, e quindi io non so se sono bravo oppure no. Cioè, l'autostima nasce anche da un processo educativo. Infatti quando si dice, poi ne abbiamo parlato anche ieri, l'educazione ai genitori, soprattutto al maschio, all'uomo, cioè del fatto, quando è giusto, di riconoscere al figlio una certa cosa, abbassa anche il livello di invidia. Perché se io sono convinto di non valere e ho una bassissima autostima, è chiaro che ho un terreno molto più fertile su cui può nascere questa emozione.
C'era lì qualcuno che chiedeva una domanda.
Grazie. Alla luce di una serie di fatti che sto vivendo io nella mia vita personale e professionale, stavo notando, forse, che a ogni invidia che vedo mi sembra di vedere un'arroganza che ne corrisponda. Potrebbe commentare se questa è solo una mia sensazione oppure...
Ma certo. Certo, c'è qualche altra domanda? Oh, dai, una qui e una laggiù.
No, io volevo spostare un po' l'attenzione dall'invidioso all'invidiato, cioè che
esatto, ecco, mi ero già fatto l'appunto,
perché è vero, sì, l'invidia si manifesta all'interno di una relazione, allora c'è l'invidioso che invidia e quindi esprime un'emozione come ha detto lei, ma anche l'invidiato, se se ne accorge, quando se ne accorge, prova delle emozioni che possono essere rabbia per essere invidiato e poi all'interno penso di una relazione per esempio tra amici oppure anche all'interno di una relazione tra marito, moglie, fidanzati. Ecco, volevo sapere cosa può fare l'invidiato per contrastare questa...
Certo. C'era qui e qui davanti.
Che questo è l'ultimo...
Sì,
l'ultimo
c'era anche lui che è già due volte che chiede.
Io volevo solo chiedere quali emozioni si nascondono dietro le liti feroci fra i fratelli quando muoiono i genitori per l'eredità. Cioè, i beni materiali sono solo una metafora dell'affetto che ognuno si litiga o cosa significano?
Ok. E c'è qui davanti...
Posso dire una cosa?
Dai, c'era lui giallo, che l'ho citato tante volte prima, povero
giallo. L'invidia, che sia un fatto di sopravvivenza, secondo me è così, cioè io l'ho provato su di me, io invidiavo le bambine che mia mamma portava come esempio, cioè molto brave, cioè, questa invidia che io provavo era paura di perdere l'amore di mia madre.
Ecco, e allora lì si vede molto di cos'è l'invidia fra fratelli. Esatto. Grazie, è preziosissimo quello che ha detto.
Io, che sia negativa l'invidia è uno dei sette vizi capitali, peccato addirittura contro lo Spirito Santo, quindi del maggior peccato mortale, e in una società cattolica come la nostra è chiaro che viene considerata gravissima. Il problema è un altro, abbiamo detto che l'invidia è un dolore mentale che è esaltato nelle società competitive, ecco. Se si provasse o si tentasse di sostituire anche un altro alla competizione, la cooperazione, l'amore, l'affidarsi all'altro, se molti giovani oggi sono fragili, fragilissimi, si rompono, si spaccano, potersi affidare all'altro potrebbe essere un
certo
punto di vista.
Certo, cooperazione. Allora, conviene spegnerlo perché se no rimbomba. Grazie, bellissime domande ancora. Io volevo dirvi di Remo che salta il solco, è il primo immigrato clandestino. Lasciatemi dire che è il suo gemello, io vorrei dirlo ai leghisti, chiuso. Pensavo almeno a Bologna di potermelo permettere, dai, ti dirlo. Allora, essere oggetto dell'invidia altrui è una tragedia, tale quale come quella di essere preda dell'invidia senza capacità di affrontarla e di gestirla adeguatamente. Prendiamo Biancaneve e i sette nani. Biancaneve cosa fa? Era invidiata dalla madre, Matrigna nelle fiabe è la madre quando è sentita come cattiva. E cosa fa? Va dai sette nani. Cosa sono i sette nani? Sono gli uomini che vivono la più grande disgrazia che un essere umano possa vivere. Sono bambini che sono rimasti sempre bambini e sono diventati vecchi da bambini senza mai attivarsi nella loro attività di adulti, adulti sessuati che vanno incontro all'amore. sono degli adulti, delle caricature. Non parlo di chi ha approverato una malattia di nanismo, parlo dei nani, delle fiabe. E cosa fanno questi? Non possono accedere all'amore relazionale, sessuale, adulto, perché sono rimasti bambini, e vanno a portare via i tesori dalle grotte sotto dalle viscere della terra. Cioè, invidiosi della fecondità femminile materna, vanno a prendere le gemme preziose, se le portano a casa e le collezionano per non farsene niente, perché non c'è piacere, non c'è amore, non c'è niente. È la più grande disgrazia che possa esserci. Ora Biancaneve è andata, per proteggersi dall'invidia della matrigna, già a nella casa degli addormentati nel bosco, non la bella addormentata nel bosco, di tutti quanti addormentati nel bosco, prima della mela della strega. C'è andata Biancaneve prima, era là Biancaneve, al di là dei sette monti, sette piani, presso i sette nani c'è Biancaneve che rimane bella, però asessuata. Giusto? E allora era già addormentata prima della mela, e il principe arriva e lei si sveglia, e si sveglia dal sonno che aveva fatto anche prima. Cioè, c'è una difesa dall'essere invidiata che è ugualmente distruttiva, autodistruttiva, come certi modi di gestire l'invidia. Le sto rispondendo, sto ampliando il suo discorso. Certo, essere figli invidiati dai genitori è una tragedia, è difficilissimo, ci si salva scappando. Per fortuna i bambini, i ragazzini sono più veloci dei genitori, trovano mille strade per scappare, no, e per realizzarsi, per fortuna. Ecco. Allora, invidia e arroganza, che devo dire, sì, invidia e arroganza stanno spesso insieme, perché chi si... Lucifero, povero Cristo, no, non si deve dire che Cristo è proprio... poveraccio Lucifero, no, Lucifero è quello che illumina le cose, che le fa vedere di traverso, che fa vedere le ombre. Se io metto una luce radente vedo tutti i puntolini che ci sono lì dentro. Lucifero è colui che cerca di cogliere, di conoscere, no, ecco, e Lucifero vuole conoscere come Dio, e cosa succede? Dio lo caccia nell'inferno. Adamo ed Eva vogliono conoscere il bene ed il male ed essere come Dio, come dice Lucifero. E loro vogliono essere come Dio. Ma Dio cosa fa? Li caccia via dal paradiso terrestre. Non è che sta lì e dice, ah, poverini, poveri illusi, no? No, li caccia via. Sono tutte cose simboliche. Chi è invidiato suscita l'invidia e può essere distruttivo almeno altrettanto di chi gestisce in modo distruttivo l'invidia. Il Padre Eterno, il primo, dai, diciamolo, no? Ecco. Shock! E venne un fulmine. Allora, dall'invidioso all'invidiato la rabbia, certo c'è la rabbia, c'è tante cose, c'è la disperazione, c'è la depressione, cioè io non devo osare più essere bravo, se no quello soffre. Tanti, tanti pazienti che vengono in analisi non possono realizzare se stessi se no c'è qualcuno che ne soffre. Allora bisogna stare tutti fermi, tutti buoni, tutti zitti, e viene fuori l'invidia depressiva, no? Che è il modo di gestire l'invidia, magari l'invidia altrui, no? E allora bisogna essere tutti sottomessi, tutti così, zitti, zitti, che nessuno si accorga che sei vivo. Una mia paziente mi ha detto una poesia, le ho chiesto il permesso di poterla dire, mi diceva, e io mi commuovo poi quando, dice, e intanto, giorno per... giorno per giorno vai morendo per non svegliare chi ti vive accanto. Poverina, poverina, si trovava in un contesto invidioso. Allora, invidia era per la sopravvivenza, giusto, giustissimo. Se c'è un'invidia, c'è uno scopo da raggiungere. Allora, i fratelli e sorelle che si invidiano tra di loro è perché c'è qualcuno che premia l'eredità. Ecco, il valore simbolico dell'eredità è tremendo, no? Ci si combatte l'amore dei genitori o la considerazione dei genitori. E se si seppellissero i morti, non sarebbe male, no? Diceva, lasciate che i morti seppelliscano i morti, cioè seppelliamoli i morti. È finita, basta. Da genitore io ho da farmelo io, da papà per me, da mamma per me. Tu ti dovrai fare da papà e da mamma per te. Quelli là non ci sono più, sono morti. E se sono vivi, non sono più i genitori. Io con i miei pazienti dico, allora quel signore là, che fra le altre cose era suo papà, stupito, ma come? E già, quello viveva la sua vita, e fra le altre cose era sua mamma, adesso non è più quel papà là con cui è successo tutto il finimondo di allora, no? Ecco, allora si tratta davvero di riuscire anche a lasciare andare, cioè lasciare andare, questo come modo per gestire l'invidia, sia quando si è provocatori di invidia, sia quando si è oggetto di invidia. La cooperazione, certo, fa parte dei modi di gestire l'invidia, è prezioso. Giustamente ricordava prima lui che la base della democrazia può essere vista l'invidia, no? L'invidia, cioè che nessuno abbia dei privilegi, che non è giusto, no? La base della giustizia è anche una delle basi, anche l'invidia, però sono modi creativi, costruttivi di gestire il sentimento, l'emozione invidia, il dolore mentale invidioso. Quindi certissimamente tutte cose molto interessanti, molto belle, su cui sono molto d'accordo. Grazie.